giorno Tobia è uscito dall'ospedale e contemporaneamente ha ottenuto la possibilità di avere il soggiorno ottenuto, insomma, è obbligato a domicilio nella nostra città anche con il coprifuoco notturno dalle 10 alle 7, deve stare a casa e andare a dormire presto come i bambini piccoli, ma non dopo tutta questa vicenda è comunque un risultato positivo. Dopo gli arresti del 26, pezzo a pezzo, alcuni compagni e compagne che erano stati rinchiusi nei carceri e alcuni di quelli poi anche dispersi nelle carceri piemontesi a seguito delle proteste che c'erano state soprattutto alle Vallette. Poi chi aveva ottenuto i domiciliari come Tobia spesso era stato sottoposto a misure durissime, impossibilità di comunicare con chiunque, di ricevere visite, di andare al lavoro, anche grazie al lungo sciopero della fame di Tobia, 13 giorni di sciopero della fame, qualcosa si è messo in moto, si è messo in moto per lui, ma si è messo in moto anche per altri che finalmente hanno visto attenuare le misure cautelari loro applicate. E appunto per quello che riguarda Tobia, che purtroppo dopo lo sciopero della fame era stato anche ricoverato in ospedale per una crisi legata a un diabete che non sapeva di avere e che purtroppo gli ha complicato la salute, vista la dieta un po' particolare che si fa durante lo sciopero della fame. E vogliamo, adesso ce l'abbiamo con noi, possiamo parlargli. Ciao Tobia.
Ciao a tutti.
Ecco, volevamo un po' fare un passo indietro, perché in tutta questa vicenda si è parlato pochissimo dell'incipit che è stato quella giornata di resistenza alla Maddalena del 27 di giugno, quella giornata nella quale le truppe dello Stato attaccarono, in tanti le aspettavamo l'arrivo annunciato delle truppe, oramai tutti gli alberghi erano pieni, l'aria era chiaramente di intervento militare, tutti i politici si erano pronunciati in quel senso. La notte precedente c'era stata anche una grande fiaccolata per le strade di Chiomonte e poi su fino alla Maddalena, e in tanti attendevamo l'arrivo delle truppe che sono arrivate piano piano, e poi è stato lanciato l'allarme, e tu come tanti dopo l'allarme sei accorso generosamente in sostegno alla Libera Repubblica, che si accingeva a mani nude sostanzialmente a resistere all'attacco militare dello Stato. Ecco, ci puoi raccontare quella mattina e le vicende che poi ti hanno portato la magistratura a decidere di arrestarti ben 9 mesi dopo?
Beh, niente, io prima di tutto il giorno prima lavoravo, quindi non ho partecipato alla fiaccolata, perché io faccio i mercati da rigattiere, quindi ero andato a fare mercato a Milano, quindi ero arrivato alzandomi all'alba alle 10 passate a casa, quindi ero andato a dormire, però avevo lasciato detto a un compagno che qualsiasi cosa succedesse di avvisarmi a qualsiasi ora della notte. Infatti ho ricevuto alle 4 di mattina una telefonata che stavano arrivando le truppe, e quindi mi sono subito alzato e messo in marcia per raggiungere la Repubblica. Quando sono arrivato non c'era molto movimento sull'autostrada, ma non c'era ancora stato l'attacco, quindi penso sono arrivato verso le 6, e quindi sono riuscito ancora a entrare dentro strisciando sotto il cancello su indicazione dei compagni che erano asserragliati alla centrale lì all'inizio della strada della Vanà. Mi hanno detto passa sotto il cancello, riesci a entrare. Poi arrivato lì, siccome io avevo fatto alcune guardie notturne alla barricata che dava verso, più di una barricata, ce n'erano due o tre che davano dal torrente Clarea, dove c'è la baita, fino a Gioglione, arrivato su alla Milano, dove c'era il tendone, il museo archeologico, ho deciso di raggiungere la mia postazione di battaglia, nel senso che ero stato lì diverse notti, quindi volevo trovare le persone con cui avevo condiviso quelle notti di veglia. Arrivato lì, chiaramente non c'era un sacco di gente, anche lì, perché molti erano rimasti alla Maddalena guardando appunto la barricata detta Stalingrado che dava sull'autostrada, e molti altri erano alla
centrale. Come decisamente in Fausto, se posso permettermi, comunque, vai avanti.
Non ho capito, scusa.
No, era una battuta, vai pure avanti.
Niente, arrivato là, dopo un quarto d'ora che eravamo lì fermi, è arrivata una comunicazione radio che la polizia aveva attaccato la centrale e le ruspe stavano già demolendo la barricata Stalingrado. Quindi se fosse entrata la polizia dall'autostrada verso appunto l'area centrale, che era il museo archeologico, per capirci, e poi sia dall'autostrada che dalla centrale, noi saremmo rimasti tagliati fuori perché eravamo appunto verso Giaglione. A quel punto lì è stata la decisione comune di ripiegare, perché tanto non c'erano attacchi da quella direzione, e andare tutti alla centrale, al museo archeologico, insomma, all'epicentro. Arrivando lì ci siamo accorti, eravamo un gruppo di persone, che le ruspe stavano rompendo anche dalla nostra parte, cioè praticamente dall'autostrada stavano tagliando i guardrail, non in direzione appunto della barricata Stalingrado, ma nella direzione, nell'altro lato della carreggiata, quindi verso Giaglione. A quel punto lì io e un altro gruppo di persone siamo saliti verso la ruspa e abbiamo a mani nude, a volto scoperto, anche perché avevo recepito che l'indicazione data dall'assemblea la sera precedente era quella di fare una resistenza passiva, di farci portare via appunto di peso, ma senza reazioni violente, che avrebbe potuto anche funzionare se non ci avessero gasato in quella maniera veramente selvaggia. Io sono stato a Genova nel 2001, anche nei momenti caldi, quando nella zona appunto dove è morto Carlo Giuliani, e ne avevo respirato abbastanza CS, ma la concentrazione che c'è stata allo sgombero della Maddalena non l'ho mai vista. Era stata una cosa che chi non l'ha vissuta non la può nemmeno immaginare.
Ma sembrava incredibile quanto continuassero a sparare, c'era una nube di fumo bianco densissima che avvolgeva tutto quanto, e nonostante questo hanno continuato a sparare proprio per colpire, per fare del male, per attaccare chi in quel momento era lì fermo a mani nude. Questo è, non lo sottolineeremo mai abbastanza.
Dunque, proseguendo il mio racconto, allora appena noi ci siamo avvicinati alla ruspa, si vede che anche qualche d'uno ha ancora un briciolo di umanità, cosa che non hanno dimostrato quando è caduto Luca, che hanno continuato a lavorare. Mi riferisco ai lavoratori del cantiere che forse per fare il TAV non li scelgono solo crumiri, ma li scelgono anche privi di un briciolo di umanità. Niente, quindi quello lì si è fermato, questa ruspa, e noi abbiamo continuato appunto a mantenere, eravamo appunto sul lato dell'autostrada, quindi il terreno era molto ripido e di una condizione molto instabile di equilibrio per noi. Mentre eravamo lì sono arrivati appunto le truppe cammellate, è arrivato un reparto di PS in caschi, manganelli e tutto l'armamentario che c'è, e ha cominciato a scendere verso di noi. Poi a quel punto lì io ho avuto un contatto fisico, ma non di botte, ma un contatto fisico con un poliziotto, e quindi mi sono aggrappato a un suo braccio. Ecco, questo è stato il mio delitto, il crimine per cui sono stato 20 giorni in galera e mi sono fatto arresto domiciliari, ho dovuto fare lo sciopero della fame per poter comunicare con, non solo con i compagni e gli amici, ma persino con i miei parenti, perché non potevo vedere, oltre alle persone che vivevano con me, non potevo vedere né mia madre, né mia sorella, né altri congiunti. E boh, niente, poi nel momento, dopo qua io adesso non ho una percezione chiarissima di quello che è successo, perché si è svolto in pochi secondi, so solo che sono caduto all'indietro e sono finito sui compagni che erano sotto, che chiaramente mi hanno preso al volo, e mentre ero lì ho visto una nuvola di polvere bianca e sicuramente un manifestante armato di estintore ha investito i poliziotti di polvere d'estintore, quindi nulla di così terribile. E niente, io poi sono riuscito a tirarmi in piedi e sono passato sotto il viadotto dell'autostrada e sono rientrato, poi altri sono scappati in altre direzioni. Praticamente è stato un episodio del tutto marginale e privo di, non c'è stato nessun lancio di pietre, nulla di così, perché poi chiaramente dopo l'estintore è arrivato anche a noi dall'alto dell'autostrada i candelotti a gogo, e quindi è stato gioco forza abbandonare cioè la nostra intenzione era impedire alla ruspa di lavorare opponendo il nostro corpo. Poi è successo, però appunto un episodio del tutto marginale, privo di, cioè non so come mai l'abbiano preso come reato. Sì, effettivamente impedire a un poliziotto di passare può essere da un punto di vista legale considerato resistenza, però è una cosa che ci sta, non c'è nessun, cioè non ho mai sentito nessuno che è stato arrestato perché impediva ai poliziotti di passare col proprio corpo senza nessuna. Evidentemente col movimento No TAV c'è una rigidità da parte sia della procura ma sia anche dei giudici giudicanti, cioè non capisco la necessità che il RIRAM ha imposto a noi di avere il divieto di comunicazione, cioè non ha senso, non potevamo inquinare prove, non potevamo fare nulla che avesse una ragionevolezza, un senso per fare questo divieto. Era solo un divieto veramente punitivo, persecutorio, proprio per annientare i prigionieri, proprio per dare un segnale forte: con voi la legge viene applicata al massimo grado e tirata per i capelli. E boh, niente, quindi poi lì sono salito alla Maddalena, lì mi sono respirato la mia buona dose di lacrimogeni, sono rimasto, poi io non ho avuto neanche la percezione, so che poi alla fine c'è stata una qualche resistenza anche un po' più dura da parte dei presidianti, dal mio punto di vista pienamente giustificato, perché quando ti massacrano in quel modo, cioè anche che ho sentito un notare che in un'intervista che diceva anche un santo perde la pazienza in quelle occasioni.